Allora, vorrei aggiungere qualcosa sempre attorno a questo tema della gloria, no? In questa contrapposizione, noi cerchiamo una gloria che non è quella di Dio, no? E se abbiamo prima meditato sulla liturgia natalizia, adesso vorrei dire qualcosa attorno alla liturgia pasquale. La gloria del Messia è presentata in modo particolare da Luca e da Giovanni nei loro racconti della Passione. L'introduzione dei due evangelisti è caratteristica rispetto poi al racconto della Passione. Allora, Luca sottolinea come ho ardentemente desiderato mangiare per questa Pasqua con voi. Allora, in questa espressione leggete, quel tipo di desiderio è quello che ha caratterizzato Gesù lungo tutto il percorso della sua vita. Qualsiasi cosa avesse fatto prima, qualsiasi cosa avesse detto, era sempre nell'ottica di questo: ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Cioè, il compimento di tutto quello che lui ha fatto prima viene svelato nella Pasqua. Allora, l'ultima cena è necessaria per poter spiegare ai discepoli il senso di quello che avrebbe poi vissuto di lì a poco. Allora, la spiegazione dell'ultima cena corrisponde al senso di quello che Gesù vive con la sua morte, no? E risurrezione. Qualcuno di voi è stato al Santuario delle Grazie a Milano, dove c'è quella famosa rappresentazione di Leonardo dell'Ultima Cena? Non l'avete presente?
Sì.
Allora, cioè, quando voi, diciamo, almeno leggendo, ma io sono stato anch'io una volta, non è che... voi entrate, era il refettorio dei padri domenicani. Allora, come così, no? Voi entrate di lì, allora, lì è rappresentato l'Ultima Cena. Se voi vi girate e vedete l'altra parete su cosa è rappresentato? La crocifissione. Cioè, è stato concepito in modo che uno sia la spiegazione dell'altro, no? E questo aspetto, no, del desiderio di Gesù è quello che a noi, come dire, manca di percepire quando ascoltiamo una parola, qualsiasi parola del Vangelo, no? Cioè, ogni parola che Gesù dice è ricca di questo desiderio. Noi, non cogliendo questo desiderio, la parola praticamente la prendiamo come fosse nel suo contenuto specifico. Sta dicendo questa cosa, sta dicendo quest'altra, sta facendo questa cosa, sta facendo quest'altra. Ma se voi non cogliete il respiro che c'è dietro, quindi l'intenzione segreta che c'è dietro, noi perdiamo molto della rivelazione di Gesù. Allora, il racconto della Passione è fatto in modo che tu possa ritornare a tutto quello che è stato detto prima con un'attenzione, quindi con una comprensione particolare, speciale. E Giovanni, invece, lui imposta, diciamo, il racconto in un altro modo e dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Sino alla fine, però, non leggete fino a dare la vita per, ma fino a che lo scopo per cui lui è venuto si fosse compiuto, manifestato in tutto il suo splendore. Perché per Giovanni la crocifissione è sempre vista in termini di glorificazione. La nostra difficoltà è quella di immaginare questi due aspetti del mistero in senso temporale. Prima ha sofferto e poi è stato glorificato. Giovanni invece vuole tenere insieme i due momenti. I due momenti sono effettivamente insieme. Se non si entra in questa dinamica, diciamo, di percezione, come l'Evangelista l'ha manifestato, per noi è molto complicato vivere molte circostanze della vita. È molto complicato. Allora io vorrei spiegare un pochino questo fatto e poi mi servo, penso che è un'autrice che anche voi conoscete, Angela da Foligno, che siccome è di tradizione francescana, no? Lei la discepola preferita di Francesco, almeno stando al suo dire, ma effettivamente dico questo perché a me anni fa è toccato, diciamo, approfondire questa, la conoscenza di Angela da Foligno, e l'ho messa in rapporto a quella che è la tradizione orientale. Allora, mi è servito per approfondire questo tema, che poi è sempre il tema della gloria, ma dentro una dinamica spirituale. Allora, cominciamo con Luca. Luca riporta questo grande desiderio di Gesù. Questo grande desiderio, se noi dovessimo dargli un contenuto, dovremmo esprimerlo così: è il desiderio di tenerezza di Dio per noi che si esprime nella sua misericordia. Luca è l'unico a riportare due diciamo espressioni di Gesù nella passione, gli altri non riportano, ma Luca li riporta proprio a sottolineare la potenza di questa misericordia. Un altro piccolo particolare, ma vi avevo già accennato che in genere i Vangeli, ma Luca in particolare, non presenta la passione dal punto di vista del dolore che Gesù ha dovuto patire, ma presenta la passione dal punto di vista della beffa che ha patito, dell'ignominia che ha patito. Quando lui dice è crocifisso tra due ladroni, già il fatto stesso deve essere crocifisso, poi crocifisso tra due ladroni, la sottolineatura è l'ignominia, non il dolore. Allora la misericordia, no, è quella che vince l'ignominia, non semplicemente il dolore. E tenete conto che questo poi nella vita ha un grande risvolto, perché noi patiamo di più non tanto per, non so, tipo, che so, una ferita fisica o una, come dire, una tribolazione fisica o comunque quello che è una malattia. Noi patiamo di più quando siamo calpestati, quando nessuno ci guarda, e se ci guardano è solo per disprezzarci. Noi questo non lo mandiamo giù, tanto più se ci riteniamo qualcuno, no? Allora tenete conto, no, che tutto, diciamo, la manifestazione della misericordia non è in funzione semplicemente del dolore, ma è in funzione della causa più profonda del dolore per noi, che è, diciamo, l'oppressione, l'ingiustizia, il disprezzo. Tra l'altro, anche questo può servire, no? Nonostante tutte le specificazioni dei tormenti che Gesù ha subito, con le guardie, fino, no, alla, come dire, alla corona di spine, no? Cioè, tutti i vari elementi. Il senso, diciamo, per un lettore che legge questo, alla fine non si trova a dire come sono cattivi gli uomini, si trova a dire come è buono Dio. Cioè, il racconto non insiste sui vari aspetti del dolore che Gesù vive, ma l'impressione generale, quello che resta, ripeto, non è quello della "ma povero, mi sono disgraziati questi", resta "ma guarda come è immenso l'amore di Dio, come grande la sua bontà". No? Allora, le due espressioni di Luca che caratterizzano questo segreto della misericordia, che ha costituito la forza di quel desiderio che ha sempre accompagnato Gesù, è dato dal, diciamo, al capitolo 23, verso la fine del racconto della passione, al versetto 34, quando sulla croce Gesù prega: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno". È Luca che riporta questo. Vi avevo già fatto presente, no, a proposito del fatto di cronaca, no, del papà di questa Giulia, che come interpreta, non risponde al Vangelo. Questa espressione di Gesù non è che vuol dire che Gesù non perdona, è che è così intimo al Padre che nemmeno si fa una specie di merito nel perdonare. E si sta dentro questo amore del Padre che si riversa totale sull'uomo, e lui in questo chiedere perdono sta solidale con chi gli muove ingiustizia, con chi gli fa violenza. Quindi sarebbe, è il massimo del perdono concesso, non è che, non so, neanche perdona, no? E poi l'episodio del buon ladrone. Non so se voi avete letto, questo ve lo suggerisco, un testo di Ajadi, Fabrice Ajadi, non so se voi conoscete, Il paradiso alla porta, saggio su una gioia scomoda. Quest'uomo è un ebreo tunisino convertito, poi battezzato e poi entrato nella Chiesa Cattolica, e è un uomo che diciamo, era stato qualche anno fa presidente di quella, non so se, non mi ricordo più se è una commissione, comunque quello dell'annuncio cristiano al mondo, e lui ha una lingua che proprio una, in questo da ebreo e da cristiano, ha una capacità di interrogare le cose, è come se non avesse vergogna di niente e non teme niente, e parla in un modo veramente bello. E in questo libro un grosso capitolo è dedicato a questo episodio del buon ladrone, no? Perché quando dice oggi sarai con me in paradiso, allora la domanda è: che cosa ha visto questo condannato nel suo compagno di condanna? Che cosa ha visto per, come dire, volgersi a lui in un modo tenero, no? Lui non ha chiesto di essere liberato, lui ha accettato la sua condanna perché ha riconosciuto che lui ha fatto delle cose cattive, quindi lui accetta. Ma vedendo come muore il condannato vicino a lui, gli dice: ricordati di me, no? Quando sarai nel tuo regno. Quindi né gli chiede di essere perdonato, quindi non c'è una confessione di fede, c'è un affidamento. Secondo voi, che cosa ha permesso a quest'uomo di poter riconoscere che quel condannato come lui, da come si muoveva, da quello che succedeva, era un uomo innocente, non era come lui?
Dalla sua mitezza.
No, questo è ciò che si nota. Ma perché, per esempio, lui non si fa patrocinatore di una grazia per lui, come a dire, se davvero così, non come chiede l'altro, perché l'altro non lo chiede sapendo che lo può ottenere, una forma di disprezzo anche quella. È lo stesso linguaggio di coloro che sono sotto, che dicono, se sei figlio di Dio, no? È lo stesso. Invece lui cambia perché lui ha accettato, come dire, l'insieme della sua vita. Lui è alla fine della vita, non ha niente da rivendicare, è come se riconosce tutto in pace, e proprio questo gli permette di vedere l'innocenza di quel condannato. Se quel condannato è innocente e resta mite, vuol dire che attinge a qualcosa che è misterioso. Lui è come se dicesse: mi prendi in questa misteriosità, piacerebbe anche a me. Non chiede, è come se si affida, ed è Gesù che gli promette, cioè è Gesù che legge il suo cuore e lo soddisfa dicendogli: oggi, in verità, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Guardate che l'espressione è estremamente paradossale. E oggi con me sarai nel paradiso. Ma la, come dire, quel mistero di condivisione con Gesù incomincia già, ma sono tutti e due sulla croce. Cioè quel mistero di pace è già goduto e tutti e due sono sulla croce. Tra l'altro è l'unico posto nei Vangeli in cui si parla di paradiso. Non ci sono altri passaggi in cui si fa riferimento al paradiso. Quindi come dire, è veramente paradossale questa scena, così paradossale che la Chiesa, proprio in generale, quando ha voluto percepire la natura di quella promessa di Gesù, l'ha interpretata così. Quando, nelle icone, quando come dire, c'è la serie delle persone guidate da Pietro, no? Che arrivano alla porta del paradiso, Pietro è fuori, dentro c'è il ladrone. È il ladrone che apre le porte, non è Pietro. Osservate, tutte le icone sono così. All'interno del paradiso l'unico che c'è è il buon ladrone. E quando appunto si presenta Pietro, è il buon ladrone che fa da, come dire, da, come si dice, il portiere, no? Fa da portiere, è il buon ladrone. Quindi vuol dire che la Chiesa ha percepito una potenza in questo passaggio tremenda. E la potenza è esattamente quella che dicevo prima. Croce e glorificazione è la stessa cosa, non è uno dopo l'altro. Intuire che la pace, quindi l'intimità, quindi anche la gioia, perché parla di paradiso, è nella stessa realtà. Per noi è molto complicato vivere questo, ma i santi l'hanno percepito. Allora, vi riporto la testimonianza di Angela da Foligno. Dice lei, nel suo libro, no? Lei fa riferimento diverse volte al fatto che la passione del figlio è voluta dall'eternità, fin da prima del peccato. Già questo suona strano a noi, perché per noi la certa logica è: Dio ha creato, l'uomo ha peccato, Dio lo redime, e quindi noi concepiamo in termini di successione di situazioni. E molti santi invece hanno percepito che non è così, anche perché se fosse così è Dio che rincorre l'uomo, ma non nel senso lo rincorre nell'amore, lo rincorre nel senso che pensavo di fare una cosa, poi l'uomo fa diverso, allora... Ma questo non può essere Dio, no? Allora, tutto il mistero è già inglobato, quindi vuol dire che come si manifesta, Dio già lo vive in se stesso. Allora, provate a seguire il suo ragionamento. Il nostro nulla come creature è sì evidente, ma è evidente quando c'è un rapporto. Tanto che nei santi la coscienza del nulla non distrugge, ma allarga a dismisura i confini della dignità della creatura. La comprensione del peccato all'interno dell'amore di Dio per l'uomo fin dall'eternità, che è svelato dal suo figlio incarnato, lei dice passionato, no? È un'espressione caratteristica medievale, passionato, ci sono anche i famosi inni di Jacopone da Todi, leggeteli, ma hanno una fiamma che ti rosola ben bene, però nel senso bello, no? Allora, questo pensare in questo modo il peccato, no, permette un'esperienza di Dio molto più radicale e una coscienza di sé più libera. Ora, questa intuizione, io penso che lei l'ha mediata da San Francesco d'Assisi. Lui vive l'umanità del Signore Gesù nella sua estrema povertà e dicono di beni, di affetti e di se stesso. In termini generali si parla di annichilamento, no? O sentirsi nulla. La cosa, e questo è l'aspetto straordinario, quando lei parla di annichilamento, non intende una diminuzione, un nascondimento della gloria, ma è quella la gloria. È questo che noi non riusciamo a comprendere. E proprio perché non riusciamo a comprendere questo, noi siamo così attaccati a noi che prima di vivere l'amore vorremmo avere, come dire, un'importanza concessa a noi. Siamo noi che vogliamo bene. Quindi il bene è vissuto ancora in funzione di un'importanza di noi. Questo non vuol dire imitare Dio. Allora, l'espressione che usa è questa: Dio volle che mi venisse rivelato ancor di più nella sua povertà. Lo vedevo povero di amici e di congiunti, è una delle percezioni della solitudine di Gesù come umanità. Lo vedevo povero di se stesso, così povero che non si capiva come aiutarlo, parla una donna. Di solito si dice che in quel momento la potenza di Dio era nascosta per umiltà. È l'espressione che noi usiamo. Benché si dica ciò, pure io dico che non lo era. Cioè lei vede la gloria proprio in questo nascondimento, in questo abbassamento. Avrete sicuramente notato che a livello della coscienza umana, quando considerate la vita dei santi, quando dicono soprattutto alla fine della vita, che sono i peccatori più grandi, no? Uno si sente proprio come vile, no? Allora, leggete la cosa così. L'effetto più veritiero del pentimento sincero, come il buon ladrone, è quello di non giudicare nessuno e di ritenersi più vili di tutti. È come intuire la direzione del movimento che l'anima vive nella sua scelta di povertà. Beati i poveri in spirito. L'anima sceglie, in questo sta la santità, di accondiscendere al movimento di abbassamento di Dio nel suo amore per l'uomo, e lo vive come una specie di espropriazione di sé radicale, in modo da poter condividere la carità di Dio sempre e dovunque. Se noi capissimo, non con la testa, ma se noi capissimo questo movimento, noi saremmo assicurati nella via di Dio. Invece noi spesso crediamo via di Dio una cosa che prendiamo noi, e questo ci lascia nell'ambiguità, tanto che appena c'è la prova si vede il tipo di ambiguità che noi abbiamo. Per esempio, uno mi pesta i piedi, ma come ti permetti? Cioè, noi difficilmente, cioè la sofferenza come tale l'accettiamo, ma la sofferenza ingiusta no. Questa sofferenza ingiusta, quando arriva, rivela l'ambiguità in cui noi ci troviamo. Cioè noi vorremmo avere noi stessi in più l'amore di Dio. Invece per poter entrare nell'amore di Dio non devi tenere a te stesso. La conseguenza sarà che scoprirai davvero te stesso, ma dopo. Prima devi essere disposto a lasciare. Non so se anche qui c'è una bellissima espressione di Gregorio Magno, no? E dice, ma alla fine le scritture cosa narrano? Cosa insegnano? Allora lui raccorda l'intelligenza delle scritture alla carità e dice così, nelle scritture noi scrutiamo la carità di Dio per l'uomo. E contemporaneamente la possiamo cogliere come il senso ultimativo del mondo e dell'uomo. Cioè se tu vedi la carità, l'amore di Dio per l'uomo e tu poi ne vivi la dinamica, scopri qual è il senso della vita. Dice, tutte le scritture parlano della carità di Dio e tutte le scritture comportano l'assimilazione della potenza della carità perché la vita di Dio si possa comunicare a noi. Su questa corrispondenza si forma la scrittura, sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento. Pensate, allora, nell'Antico Testamento Dio sceglie il suo popolo, predilige il suo popolo. La carità di Dio è in funzione di questa scelta. Il popolo risponde la via della santità, risponde alla carità. Ma la cosa non finisce lì, perché se risponde alla carità di Dio è in funzione di intercessione perché tutti diano gloria a Dio, perché a tutti è dovuto questo amore. Alla fine ognuno è chiamato a fare l'esperienza nella sua persona di questa corrispondenza. Scopro l'amore di Dio, ne resto investito perché l'amore suo sia conosciuto nel mondo. Mi ha sempre fatto pensare nella scena dell'ultima cena, quando intervengono gli apostoli con delle domande. La prima è la domanda di Pietro, no? Come? Non posso dare la vita per te? E Gesù che dice, ma veramente, guarda che tra un po', no? Tra un po'. E poi interviene, mi pare che sia Tommaso, poi interviene Filippo e poi interviene Giuda Iscariota. La domanda di Giuda Iscariota è tremendamente attuale, perché dice così. Vi do una spiegazione, se no la domanda non risuona. Tutti erano ebrei, tutti avevano la percezione che Gesù era il Messia, ma l'idea di Messia che lui stava illustrando non corrispondeva a quello che loro si aspettavano. Giuda si rende conto e dopo tutte le spiegazioni fa questa domanda: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? L'idea di sottofondo è: se viene il Messia, manifesta il regno di Dio, tutti lo vedranno, i cattivi saranno castigati, i buoni premiati. Punto. Questa è l'idea di fondo ed è ancora questa l'idea che noi abbiamo sepolto da qualche parte. Lui si rende conto che Gesù non sta spiegando così, sta dicendo in un modo diverso. Allora lui intuisce questa cosa e dice, ma perché ci riferì a noi e non al mondo. Allora, l'intuizione di fondo resta questo: Gesù si manifesta solo nell'amore, in chi lo ama. Se tu non ami, non lo scopri. Questo amore corrisponde a quel segreto che Gesù è venuto a manifestare, nel senso che tu ti puoi immaginare la potenza di Dio come vuoi, ma fin tanto che non la scopri come una manifestazione di amore e di misericordia, tu non sai chi è Dio. Allora, Giuda dice, e le cose stanno proprio come dice, solo nell'amore Dio può essere conosciuto. È come in un rapporto, no? Fin tanto che non giocate il rapporto, voi non potete conoscere né voi né l'altro. Ma quando si gioca il rapporto, all'inizio si crede all'amore, ma questo amore è vissuto con molte ambiguità. Qualcosa che vuoi prendere tu, vuoi fare bella figura per, come dire, cerchi di abbindolare un pochino l'altro in modo che non si allontani da te, non guardi altri, eccetera, eccetera. Cioè, tutta questa ambiguità si scioglie man mano che tu aderisci profondamente al segreto di quella persona che rivela il suo amore a te. Giuda intuisce questo ed è esattamente la condizione che vale per noi. Tra mondo e spirito c'è opposizione, perché il primo vorrebbe piegare il secondo, cioè il mondo vorrebbe piegare lo spirito ai suoi scopi, e quali sono? Potere e gloria. L'altro invece trasforma il mondo rispetto all'unico potere che ha, che è il potere dell'amore. Allora, non esiste, come dire, come si dice a volte, non so, mondo e chiesa. La realtà è unica. Questa unicità, man mano che io scelgo potere e gloria, divento mondo e scaccio lo spirito. Man mano che mi apro al potere dell'amore, divento chiesa, no? Divento realtà salvata, perché rinuncio al potere e alla gloria solo per avere l'amore. Alla fin fine la spiegazione è semplicissima: il diavolo non conosce l'amore, punto. E siccome il diavolo conosce molto bene gli altri due poteri, potere, no, del prestigio e della gloria, lui lavora con questi due poteri. E noi siamo particolarmente sensibili a questi due poteri. Però ricordate, questi due poteri non portano salvezza, cioè non né definiscono né compiono gli anelichi profondi che noi abbiamo, perché noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, che è Trinità, che è comunione. Cioè, di per sé il castello, diciamo, di comprensione non è complicato, è complicato viverlo, perché non ci arrendiamo mai a questo: ma com'è che ti riveli a noi e non al mondo? Ma com'è che anche restando mondo non possiamo vederti? No, non si può. In questo avevo ricollegato nella tradizione ebraica, e poi l'ho ritrovata anche, per esempio, in quella slava, tipo nella tradizione russa, no? Cioè, noi vivendo nel mondo possiamo ancora sentire il profumo del paradiso, o meglio, potremmo, se le vie respiratorie sono belle libere. Allora, è l'intuizione ebraica del profumo di santità del sabato. E c'è un inno di Sant'Efrem quando parla degli aromi del paradiso che si espandono sulla terra, perché il profumo del paradiso è il godimento dell'amore misericordioso di Dio che l'umanità di Gesù diffonde. Questo profumo si può ancora sentire ed è il profumo del paradiso. E ci sono parecchie intuizioni dei padri, no, su questo profumo. Per esempio, mi ricordo una di Sant'Ambrogio, quando dice a proposito delle unzioni del corpo di Gesù, no? Prima della sua passione, Maria la unge, no? Allora si dice: comprendi in che modo il corpo del figlio e fonda il profumo dell'unguento. Si tratta di quel corpo che è stato solo deposto, ma non distrutto. Il suo corpo è la trasmissione ininterrotta delle scritture. Il suo corpo è la Chiesa. Noi siamo il profumo del suo corpo. È bello. Stessa idea che quando dice San Paolo, no? Noi siamo il profumo di Cristo. In questa immagine non c'è l'ombra di vanità o anche di orgoglio personale, perché niente è attribuito a noi. Noi questo profumo lo sentiamo man mano che facciamo spazio all'amore di Dio, non man mano che noi diventiamo, non so, più perfetti. E queste immagini rivelano proprio il contenuto di questa espressione di Giuda. Ma com'è che ti devi rivelare a noi e non al mondo? E io ho sempre percepito molto intensa questa frase di Giuda, perché è legato proprio alla nostra situazione. Noi siamo ancora nella condizione di esigere che Dio si riveli a noi quando siamo mondo. L'esempio più lampante è sempre il solito: uno mi pesta i piedi, io mi offendo e voglio difendere il mio diritto. Di profumo di paradiso non c'è più l'ombra, non c'è più, perché io intendo avere l'amore di Dio stando mondo, cioè cercando potere e gloria per me. Se io faccio così, non posso accedere al paradiso, non posso accedere, cioè non posso, come dire, non posso sentire questo profumo. Anche il famoso il tuo nel cantico, no? No, anche nel salmo e poi nel cantico, no? Il tuo nome è un profumo olezzante, no? Cioè noi possiamo, diciamo così, le immagini sono amorose perché il movimento più significativo del nostro cuore è esattamente quello di correre dietro, perché tu sei attirato. La rivelazione di Dio non è quello di conquistare qualcosa, ma quello di attrarre, attirare l'amore. E che cosa attira l'amore? Allora sentite questa espressione, se la trovo. No, forse non è qui. Sempre una famosa espressione di Efrem, perché ha delle immagini potenti, no? E comunque poi dopo lo cerco e poi ve la ridico. Questa dimensione, no? Per la quale noi all'inizio facciamo davvero molta fatica, perché abbiamo paura di perdere noi stessi. Invece, in realtà, perdiamo solo le illusioni che alimentano noi stessi. Quando noi lasciamo perdere, non so, la nostra difesa, quando lasciamo perdere i nostri diritti, no? Noi facciamo molta fatica perché sembra di perdere noi stessi. E da nessuna parte è scritto che noi dobbiamo ucciderci. Il desiderio profondo dell'uomo non è quello di morire, ma è quello di vivere, no? Allora, all'inizio noi abbiamo proprio l'impressione che seguiamo davvero la via di Dio, moriamo. E in pratica viene anche, ma noi moriamo alle illusioni che ci alimentano. Cioè moriamo a tutta quella serie di immagini, tensioni, percezioni, sensazioni che non sono vere, sono proiezioni che noi alimentiamo e che impediscono al vero essere noi stessi di poter godere quello per il quale siamo chiamati, cioè l'amore. Allora, all'inizio si sente molta di questa fatica, ma se il Signore è anche un buon pedagogo, un dolcetto te lo dà, una carezzina te la dà, non è, poi dopo poco a poco non c'è più, nel senso che basta entrare nella via e poi man mano la via che procede proprio sulla maggiore agilità, maggiore facilità nel lasciare quello che è la nostra illusione per godere invece quello che riceviamo. Man mano che noi lasciamo l'illusione, a poco aumenta anche quello che noi chiamiamo la gioia, no? Quello che noi chiamiamo addirittura, no, forse è un po' esagerato dire, un principio di piacere, ma col tempo questa diventa proprio una dimensione normale della vita, cioè non si cerca più se stessi, è come dire, hai già realizzato chi sei, puoi godere te stesso senza alimentare illusioni. Noi siamo pieni, ripeto, no, di illusioni, e tutte le illusioni fanno parte di quel ma com'è che devi rivelarti a noi e non al mondo? Quando vivete qualcosa a livello psicologico, no? Che di per sé a volte è molto difficile imparare a leggere, cercate un'espressione della parola di Dio che vi illumini. Quando noi siamo alle prese con tutte le nostre illusioni, tenete conto di questa parola, ma com'è che ti devi rivelare a noi e non al mondo? E allora capite qualcosa di più. Cioè, vi sembra più naturale a livello del cuore seguire proprio la parola di Dio e non invece quello che può essere il nostro intendimento o il nostro desiderio lì per lì. Ecco, tutto questo secondo me risalta proprio nella considerazione dei racconti della passione. Nel pomeriggio vedremo in particolare come racconta Giovanni a proposito, per esempio, dei riti del Giovedì Santo, no? E lì si vede come Giovanni intende la rivelazione di Dio nella logica di questo abbassamento, ma è un abbassamento di gloria, non è un abbassamento di mortificazione. Chiudo con questa piccola domanda. Ora, tutti voi conoscete l'affermazione di Gesù quando dice quando tu vai a pregare, se tu ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta, vai a riconciliarti e poi torna. I padri si sono fatti questa domanda. Qual è la prima cosa che viene chiesta da Gesù in questa situazione? Non so, tipo la generosità,
la comunione con l'altro.
No, quello è l'effetto. Cioè praticamente, infatti a leggere i padri questo si capisce molto bene, cioè noi, non so, c'è una cosa cattiva, dobbiamo fare una cosa buona. Allora ci sforziamo di fare la cosa buona e pensiamo che tutto il lavoro è organizzare la nostra volontà su questa cosa. Ma prima o dopo vi spompate, perché le cose cattive sono molto più potenti delle cose buone all'inizio. E invece i padri dicono: dovete attingere alla radice che vi permette di avere l'energia per fare. Allora, e molte volte fanno questa domanda, no? È uguale, per esempio, il Padre Nostro: rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Qual è la prima cosa che è chiesta dalla preghiera? Quello è la, come dire, suona così, ma a livello profondo, qual è la prima cosa che è chiesta? Cioè, i padri si fanno spesso queste domande per codere, cioè per venire in possesso dell'energia per fare le cose. Allora, per fare la domanda prima, i padri dicono: se tu non resti affascinato dal mistero o dal segreto dell'umiltà, mai potrai essere umile. Perché l'umiltà è il vestito della divinità. Se tu vuoi stare con Dio, devi stare umile come Lui. Ma se tu non percepisci questo, non troverai mai l'energia sufficiente per fare quella cosa che di per sé l'umiltà ti inviterebbe a fare. Tu guardi solo la cosa da fare e non ce la fai. Nel Padre Nostro uguale. Allora, la prima domanda è, cioè la prima domanda dice: non chiede a te di essere generosa, chiede a te di riconoscerti peccatore. E tutti i giorni, perché tutti i giorni fai i peccati. Se tu hai questa percezione, la preghiera non solo diventa più evidente per il tuo cuore, ma tu trovi l'energia per seguire quello che la preghiera dice. Noi invece saltiamo questo passaggio. Noi immaginiamo: c'è la cosa cattiva, c'è la cosa buona, io mi devo sforzare, e però spesso poi non c'è l'energia sufficiente. E quindi poi ci creiamo un mucchio di giustificazioni, no? E in fondo poi alla fine risultiamo ambigui, no? Facciamo un po' sì, un po' no. Invece in questo la lettura dei padri è molto potente. Loro si domandano sempre: ma in base a quale energia tu puoi fare questo? Che cosa fa scattare al cuore l'energia per? E questo corrisponde alla logica anche, diciamo, interiore di ciascuno. Io ho visto delle mamme che non hanno dormito per 15 giorni, cioè senza mai dormire. Provate voi a dire: sto sveglia 15 giorni, vi portano, o da noi dicono, o al settimo piano, oppure, ma aveva il figlio ammalato per 15 giorni. Cioè, se la motivazione di fondo è sufficiente, ma noi possiamo spostare il mondo. È che non si trova. Non che non si trova, l'energia ce l'abbiamo, ma non c'è il punto d'appoggio. Non c'è dove pescare. Noi di energia ne abbiamo, come di ricchezza, noi ne abbiamo in mezzo, però non le possiamo usare. Non le usiamo. Allora, la domanda vera, spesso non nel leggere le scritture, è: dove peschi l'energia per? Che cosa fa scattare questa energia perché tu possa realizzare quello che veramente nel profondo desideri? E se si fa così, si entra in questa dinamica della com'è che deve manifestarti a noi e non al mondo, a noi che ti vogliamo bene e non al mondo, perché così tutti restino atterrati per la potenza. Questo è. E invece nel pomeriggio voglio illustrare, era sempre la stessa cosa, io ripeto sempre le stesse cose, non è che dal punto di vista del racconto della persona di Giovanni, in particolare a proposito della lavanda dei piedi, perché noi diamo, secondo me, un'interpretazione molto sentimentale. Invece è un racconto potente, ma non per l'invito a lavatevi i piedi, ma che senso ha questo? Il cuore cosa tocca quando fa questo? di che cosa resta pieno se fa questo? Queste cose dobbiamo considerare, se no, prima o dopo tutto si perde, no? Alla fine tutto diventa banale. Basta.